enclave un po' particolare, insomma, rispetto ad altre zone. Io ho sempre detto che è un paese dell'Emilia portato nel Lazio meridionale. È la ricostruzione di alcune vicende molto particolari di Paliano che si inquadrano in contesti ovviamente più generali. Alla fine dell'Ottocento cominciano quelle che sono le grandi lotte sociali nell'Italia monarchica, nel Regno d'Italia. Queste avranno grandi ripercussioni soprattutto in altre aree, soprattutto nel centro-nord. Qui da noi cominciano soprattutto per i collegamenti con la Camera del Lavoro di Roma, con l'organizzazione del Partito Socialista Romano e con le leghe dei contadini, che avranno un enorme sviluppo grazie poi a Ballarati, che era un valmontonese, proprietario fondiario, ma che si era schierato con i contadini, aveva dato vita a una serie di leghe contadine, aveva messo in piedi un giornale che per fortuna si conserva interamente, consultabile nella biblioteca comunale di Palmontone. È eccezionale perché è pieno di tutto, è una sorta di enciclopedia sul mondo contadino. Non ci sono soltanto le cronache, ci sono le poesie scritte dai poeti contadini, che erano semialfabeti, ma scrivevano poesia secondo un'antichissima tradizione mediterranea. E poi ci sono alcuni casi particolari, come appunto questo di Paliano, che ora ci illustra Roberto, che è connesso però a un'altra vicenda estremamente importante che viene da lontano, da lontanissimo, da quando l'uomo ha cominciato a coltivare la terra e allora ha pensato di organizzare la coltivazione della terra in un certo modo. Esistevano quelli che si chiamano oggi, dal punto di vista giuridico, i domini collettivi, cioè delle terre che venivano sfruttate collettivamente in tanti modi, dal pascolo alla raccolta del legname, alla semina e così via, c'erano diversi diritti, lo ius sarendi, il diritto di semina, appunto, che è una delle tradizioni, e che è connesso poi anche con lo sfruttamento del territorio di Paliano, che è molto esteso, molto pianeggiante, dove esiste l'unico latifondo della nostra zona, la proprietà Colonna. Noi in genere parliamo di latifondo quando vediamo un grosso appezzamento di terra di una sola persona, di una famiglia. In realtà il latifondo è una estesissima proprietà. Fino a alcune centinaia di ettari di terra possiamo parlare di grande proprietà, ma al di là il latifondo è ancora molto più esteso di questo. E lì a Paliano c'è l'unico latifondo, mi pare che Colonna avesse 3.000 ettari di terra, una cosa del genere.
Sì, di qua che di là.
Verso Aragni,
sì, tutto il territorio. Poi oltre a questo c'erano anche delle grandi proprietà, perché il territorio di Paliano è molto esteso, molto grande, e sono 9.000 metri quadri, 7.000 rotti, quasi come Anagni, soltanto che la popolazione di Anagni è 20.000, altrimenti 20.000 abitanti, 21.000 abitanti, e Paliano 7.000, 8.000 abitanti, quindi c'è una sproporzione nettissima, quindi c'è un territorio molto esteso che è stato sempre sfruttato. Contrariamente ad altri territori, Paliano ha scarse terre boschive, ci stanno, la selva che conosciamo di nome era un bosco che è stato bonificato, si usa questo termine, nel 700 ed è stato trasformato in grande proprietà, 450 ettari di terra, parliamo di piccoli numeri. E sono lotte connesse quindi alla sopravvivenza, alla necessità e desiderio di voler migliorare le proprie condizioni, a un certo sfruttamento del territorio che sta tra il pascolo e lo ius rendi, cioè la possibilità di poter seminare. Vai, Roberto.
Bene, ho mutuato il titolo del libro da un articolo dell'Avanti. Nel 1909 l'Avanti scrisse che il caso di Paliano è emblematico della provincia romana. Provincia romana, noi siamo passati a Frosinone nel 1927, quindi in quell'epoca eravamo circondario di Frosinone, provincia di Roma. Perché? Perché a Paliano si era creata una forte unità contadina, perché a Paliano era arrivato prima Ballarati, come diceva prima Gioacchino, e che aveva fondato una lega di contadini, quindi aveva cominciato ad organizzare i contadini che prima di allora non sapevano assolutamente nulla, erano solamente sfruttati. E poi sono arrivati i socialisti, è arrivata la Camera del Lavoro, quindi la situazione si è evoluta ancora di più. però proprio in quel preciso momento la classe contadina a Pagliano stava forzando la mano agli agrari e ai proprietari terrieri, che erano a loro volta spalleggiati dalle amministrazioni comunali. Le amministrazioni comunali non hanno mai fatto gli interessi dei contadini. Poi
in modo censitario, votavano una piccola parte degli abitanti.
Votavano solamente quelli che avevano un certo 4-5%,
censo. 4-5% della popolazione.
Se chi sapeva leggere e scrivere, che aveva un certo reddito. E poi nel consiglio comunale c'erano gli uomini del principe. E quindi la difficoltà nel voler cambiare le cose è andata avanti fino agli anni 20, fino a che non è arrivato il fascismo. E quindi la Lega dei contadini di Ballarati e la costruzione del Partito Socialista e la Camera del Lavoro ci intercorre un tempo relativamente breve. Solo che la situazione, Ballarati diceva che la situazione di Pagliano era la più triste della campagna romana. Perché? Perché i contadini dovevano, quando prendevano possesso di un terreno, erano costretti a pagare 3 balzelli: l'entratura, cioè per entrare nel fondo, il toparo, quindi la disinfestazione, e poi oltretutto c'era la cortesia, si chiamava cortesia del guardiano, perché quando si ammucchiava il grano o il gran turco, insomma il prodotto della terra, e si facevano le spartenze, il padrone mandava il guardiano per controllare se il contadino non rubava. Quindi al contadino, col guardiano presente che controllava, il contadino gli doveva dare questa cortesia del guardiano. Quindi una parte del prodotto andava anche al guardiano. Quindi praticamente più sfruttamento di questo non esiste. È chiaro che la protesta monta, i contadini scendono in sciopero, si occupano le terre, si occupa il comune di Pagliano, si entrano negli uffici, si cacciano gli impiegati e arriva la truppa, arrivano i carabinieri, arriva la guardia reggia. E lì c'era il sindaco di Pagliano, che era l'avvocato, quindi un conflitto di interesse di una enormità stratosferica. Il sindaco di Pagliano, che era avvocato del principe Colonna e faceva anche il sindaco, quindi gli interessi dei contadini venivano meno. E questa situazione critica di alta tensione alla fine generò una tragedia. L'8 gennaio 1914 i contadini vanno a protestare sotto la casa di due agrari, Andrea e Aristide Tucci. Aristide rimane chiuso dentro la sua stanza, Andrea apre le finestre, carica la doppietta e spara sulla folla. Quindi una decina di feriti, 10-20 feriti, e un morto, una bambina di 12 anni, Luisa Spigoni. Ci sono ancora i parenti, gli eredi a Pagliano, Spigoni. Quindi chi è chi porta il ferito in farmacia, chi quelli più gravi colpiti ai polmoni vengono portati a Roma, all'ospedale, e arriva il delegato di polizia, li arrestano tutti e due veramente, poi scoprono che Aristide non c'entrava nulla e quindi arrestarono solo il fratello, il cugino, scusate. E solo che non sono riuscito a trovare il continuo di questa storia, perché furono mandati in domicilio coatto a Terracina, poi mi pare a Civitavecchia, poi ho perso le tracce di questo personaggio, ma si potrebbe sempre trovare qualcosa.
Sì, attraverso gli archivi giudiziari e gli archivi di polizia, solo che
c'è il tribunale di Frosinone.
Il problema è bisogna vedere se ci sarà l'istruttoria della causa, perché normalmente dei vecchi processi noi abbiamo solo le sentenze. Vengono conservate le sentenze, mentre tutta l'istruttoria che stava negli uffici, poi col tempo un po' l'hanno distrutta e un po' è andata con i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, come è successo a Frosinone, è successo anche da altre parti. Quindi sono andati distrutti tutte le fasi di istruttoria, perché la sentenza è quella definitiva che dà appunto la sentenza, la decisione del tribunale, però la parte diciamo, più interessante è l'istruttoria, dove ci sono tutte le deposizioni, le prove, le circostanze, le ricostruzioni, i rapporti e quant'altro.
Ma lo scatenamento della protesta a Pagliano, quando arrivano in comune l'applicazione di alcune leggi fatte dal governo Crispi che abolivano gli usi civici, soprattutto la servitù di pascolo. A Pagliano c'era la società dei boattieri che era antichissima.
I boattieri sono gli allevatori di animali.
Che portano i buoi aratori, quindi usano i buoi per i lavori nei campi.
Sono,
ma soprattutto
nella società tradizionale contadina sono fondamentali perché sono quelli che gestiscono gli aratri. E qui stiamo parlando di terre seminative, tutte ad arata, che venivano rotte e coltivate con l'aratro. I buoi erano fondamentali per arare e quindi per preparare i terreni alla semina successiva. I boattieri addirittura in un periodo controllano il comune di Roma. La società dei boattieri di Roma controlla il comune di Roma, siamo alla fine del 300, avevano addirittura una loro milizia. E erano, perché siamo nell'epoca delle corporazioni. E quindi avevano la loro milizia ed erano potentissimi. Probabilmente sono quelli che hanno introdotto in Italia le prime artiglierie, prendetelo con beneficio di inventario perché parlare di artiglierie alla fine del 300 è un po' troppo azzardato.
E poi c'erano i pastori, a Pagliano i pastori erano un ceto molto vasto, gli eredi di questi vecchi pastori ci stanno ancora oggi, non ci stanno più le pecore, adesso sono sardi i pastori, però a quel tempo erano un bel gruppo molto numeroso e molto agguerriti. Per esempio, quando arrivarono i fascisti, i pastori erano un gruppo di persone che loro non toccavano, perché c'era una sorta di timore verso questi personaggi che ovviamente
a Roma si direbbero uomini di coltello.
Ecco, ovviamente
erano molto solidali i pastori, anche perché i pastori sono sempre stati un po' al margine della società.
Sì, al margine.
Perché il pastore, se vede un campo di grano, non è che ci pensa due volte, ecco. Ad uso un termine antico che si usava ad abbravare le bestie, cioè a lanciare le bestie nel campo, farle attraversare e poi portarle, scappare, andare di lontano per evitare di essere poi accusato del danneggiamento. Perché il pastore ha bisogno di due cose fondamentalmente, di acqua e di cibo per i propri animali e quindi non ha mai rispettato le fonti, ha sempre, in alcuni paesi noi pensiamo sempre che la modernità è posteriore, arriva nell'Ottocento, in alcuni nostri paesi di collina c'erano degli acquedotti che portavano l'acqua dalla montagna al paese. Beh, il pastore, erano acquedotti di coccio, non c'era la possibilità per fare gli acquedotti di ferro. Le persone non importava niente, andavano lungo, scavavano, rompevano e facevano abbeverare gli animali. Quindi potete immaginare che tipo di rapporto avessero con il resto della società. Però erano anche gruppi di famiglie.
Famiglie,
quindi
esatto.
Erano i parentati che si difendevano anche come gruppo sociale.
Quindi raso alla legge, un po' fuori, un po' di qua, un po' di là, fuori della legge, però ecco, erano personaggi che sfuggivano alla legge, qualcuno veniva denunciato, gli archivi della pretura di Pagliano sono pieni di denunce per abigeato, denunce per furti, denunce per risse tra loro, però i fascisti se ne tenevano alla larga, tant'è vero che quando ci fu Mussolini indisse un referendum nel 29, elezioni, ma era una specie di referendum, cioè ti presentava una lista di tot persone e tu le dovevi votare, la scheda c'era sì e no. Allora il garzone del pastore Bruni, del Gioconte, detto Gioconte, andò a votare, e i seggi elettorali erano presidiati dalle camicie nere, e sto ragazzo sbarrò no. La scheda era aperta, quindi l'hanno visto. E...
Non si chiudeva una scheda, prima era un fogliettino di carta.
Un fogliettino di carta.
E tu prendevi la scheda no e la mettevi nell'urna, oppure prendevi la scheda sì e la mettevi nell'urna. Quindi lui prende la scheda no e la mette nell'urna, lo vedono tutti pubblicamente. L'hanno il voto era pubblico. Era.
E quindi l'hanno crocchiato di botte. Allora il garzone torna dal suo padrone, Ferdinando Bruni, si chiamava, detto Ioconte. Ioconte raduna tutti i suoi colleghi pastori e vanno all'osteria est-est, non so se... mentre sti fascisti stavano gozzovigliando all'osteria est-est, entrano sti pastori, fanno un macello. Però il bello è che io cercavo di trovare una rappresaglia. No, assolutamente, la storia finisce lì. La storia finisce lì, proprio perché i pastori, poi insomma, chi più chi meno, aderivano al Partito Socialista, ma insomma era un'adesione un po' così, dato che non erano, diciamo, incolonnabili questi personaggi. Dicevo prima, scatenò la protesta dei pastori e della società dei boattieri, una legge, un paio di leggi che il governo Crispi emanò alla fine dell'Ottocento, e ci furono le prime vertenze alla pretura di Paliano, quindi il presidente della società dei boattieri, in rappresentanza della popolazione, perché il diritto di pascolo era un diritto sancito da consuetudine radicate nei secoli, quindi per loro era una legge. Queste leggi poi furono messe in discussione dai proprietari terrieri, dal principe Colonna, dai preti della collegiata di Sant'Andrea, e quindi quando arrivò il fascismo, dopo un po' di tempo, tra il 27 e il 1930, ci furono due leggi che abrogarono definitivamente gli usi civici, e Mussolini, per togliersi di dosso questa rottura di scatole, diede tutto in mano alle commissioni regionali. Quindi le commissioni regionali dovevano vedere, diciamo, caso per caso se si poteva aggiustare una cosa, se un'altra cosa non andava bene, che poi è andata avanti fino, diciamo, in anni recenti. Per poi, insomma,
ancora oggi esistono su alcuni terreni
gli usi civici, sì, ancora esistono. Poche cose.
Sono rimasti il ditto di Pasqua, il ditto di Legnatico, quello di andare a usare le acque per usi personali alimentari, e poi sì, il Pasqua, questi sono rimasti. E in alcuni paesi non esistono più,
sono stati
già liquidati. E in altri ancora sussistono, magari in terre marginali, perché le terre principali sono state liquidate. Sono consuetudini antichissime che risalgono all'epoca romana,
sì,
quando i terreni venivano, diciamo, venivano coltivati, e venivano coltivati con una logica diciamo collettiva,
sì,
per cui c'erano delle aree che erano difficilmente coltivabili, venivano destinate o a pascolo o al bosco, che servivano come riserva per la comunità di riferimento. Tutto questo poi è stato sistemato nel Medioevo, io sto semplificando,
sì,
su questo
sì,
ci hanno scritto sì, biblioteche intere, e nel Medioevo poi tutto è stato sistemato quando hanno, come dire, in un certo modo zonizzato il territorio di riferimento del castello, del paese. C'erano le zone vicine, erano destinate agli orti, poi le zone vallive destinate alle canapaie, perché la canapa e il lino che vengono coltivate in queste vallette hanno bisogno di umidità, di acqua, oppure a produzioni ortive, e poi, però di larga scala, non del piccolo orto di famiglia. Poi, man mano che ci si allontana, le zone di collina vengono destinate all'oliveto, come questo in cui stiamo noi, o al vigneto, e contemporaneamente anche ai terreni chiusi, ai terreni recintati, che erano, diciamo, il top dell'agricoltura del passato, perché lui aveva un terreno recintato, quindi protetto dagli animali, e contemporaneamente coltivato in modo intensivo. E poi, man mano che ci si allontana, c'erano i terreni da semina, le zone lacustri, che erano importantissime e fondamentali, lo stiamo vivendo ora, la bonifica integrale nel lungo periodo si sta dimostrando un fallimento, un errore, e contemporaneamente poi c'erano le zone boschive e le zone di confine che a volte sono pascoli e così via. Dentro questo poi ci sono anche aree un po' particolari. Tutto questo veniva distribuito nel territorio, ma c'è un problema di sovrapposizione con le proprietà e c'è un problema soprattutto di gestione del territorio, perché poi ci sono i pastori, non solo i pastori del paese, ma ci sono anche i transumanti. Noi siamo un paese di transumanza e qui dappertutto c'erano le grandi greggi, i grandi armentari avevano migliaia di capi di bestiame che dovevano spostare dalle montagne, quindi dagli Appennini, giù alla marittima, giù al mare, e questi dovevano passare. Ad Anagni, per esempio, c'erano degli stradoni larghi, perché? Perché quando arrivava un gregge di 3, 4, 5 mila pecore, non è che la pecora la puoi incolonnare in fila per due, quelli vanno liberamente, e lungo queste strade ci devono essere i pascoli e l'acqua. Quindi vedete, è una situazione molto complessa, che tentavano di controllare attraverso la creazione di zone particolari. Qua Anagni le chiamavano di dogana, e in altre parti si chiamano in altro modo. Alcune erano destinate per esempio a pascoli particolari, per esempio capre e maiali sono altamente distruttivi dell'agricoltura. Sì. E allora ci sono delle zone dove si allevano solo i maiali, in genere sono i boschi di pianura, non quelli di montagna. Perché in montagna possono essere soprattutto le scrofe, i piccoli, diciamo, possono essere diventare preda dei lupi. Il lupo c'è stato fino alla metà dell'Ottocento dalle nostre parti. E dicevo, quindi, invece nelle zone di pianura era più facilmente allevabile il maiale. Qui parliamo di allevamenti a 300, 500, 800, 1000 capi. I gaetani avevano 4000 capi di maiali, 4000 maiali allevati sulle montagne, sulle colline, quindi per dire, quindi c'erano anche grosse mandrie. Tutto questo, governare tutto questo era un grosso problema. Da qui tutte le tensioni, i conflitti tra pastori e agricoltori. La cosa assurda è che il pastore è necessario all'agricoltore, perché prima si, uso il termine tradizionale, si stabbiava con le deiezioni degli animali, non è che ci fossero i concimi che vengono dalla Russia come oggi. Capito? Si stabbiavano con gli animali, quindi era fondamentale per arricchire il terreno, che il terreno si consumava rapidissimamente. Questi sono terreni che noi ci illudiamo di poter coltivare in modo biologico e quant'altro, sono terreni, non dico esauriti, ma molto molto sfruttati, perché su queste terre noi ci siamo da migliaia di anni, e tutte le risorse naturali, soprattutto i minerali, si sono largamente consumati, e soltanto con questi interventi, diciamo, chimici esterni noi riusciamo a rendere lì agricoli. Ma chiudiamo la parentesi per chiudere il discorso di Paliano.
Sì, volevo chiudere dicendo che poi col fascismo viene messo tutto a tacere, ovviamente. Mussolini con la battaglia del grano cercava un po' di risolvere la situazione.
Si è combattuta pure a Paliano, c'erano grosse aziende, tra l'altro è stato pure federale fascista a Roma.
Giuliani. Però nulla poté contro lo spopolamento delle campagne, su questo non riuscì a bloccarli. Perché? Perché non c'erano più le condizioni.
Anche perché Paliano sta vicino a Roma, diciamo la verità.
Esatto,
più facile emigrare e andare a Roma. Dopo l'unità d'Italia, queste zone hanno perso grossi gruppi di persone che sono andati tutti a Roma a lavorare. Pensate agli artigiani, qua stentavano a campare, a chiudere la giornata. A Roma c'era tantissimo lavoro. Pensate alla costruzione dei ministeri, degli interi quartieri, quanto lavoro ha portato. Per cui ci sono state migliaia di persone. E Paliano, come Anagni, come tutta la zona nord della provincia di Frosinone, ha fatto questo. Tantissimi, però migliaia di persone andavano a lavorare a Roma.
Nel dopoguerra c'è stato un risollevamento della situazione, quindi poi grazie ai decreti Gullo e Segni successivo c'è stato un ritorno alla terra, c'è stato grazie anche a personaggi di queste zone che io voglio nominare, Angelo Compagnoni, che è stato forse il personaggio più eclatante, più importante in questa zona per quanto riguarda impegno sulle lotte contadine per quanto riguarda quello che lui è riuscito a fare. È stato senatore, è stato deputato, è stato segretario della Federterra, quindi un impegno solenne, voglio dire, perché Compagnoni è stato l'apostolo di queste genti, dire così. E quindi grazie ai decreti Gullo c'è stato un ritorno alla terra, quindi è stata concessa la terra, solo che la situazione era totalmente cambiata. Colleferro al Castellaccio è nata la fabbrica, a Nagni sono nate le fabbriche, a Roma l'edilizia era in espansione e quindi l'agricoltura praticamente è venuta a scemare.
Però l'agricoltura italiana è ancora piuttosto ricca, ci sono tantissime aziende agricole.
Eh sì, per quello
anche che, perché diciamo, c'è stata la rottura della grande proprietà fondiaria. Ora i Colonna non so quanti terreni hanno, ma hanno venduto.
No,
tantissimi.
Beh, infatti i Colonna furono i primi a concedere terreni.
A vendere terreni, perché
contadini.
Prima le hanno dato le terre marginali, poi hanno anche intaccato, hanno mantenuto solo due.
Sì, hanno mantenuto qualche cosa.
Dirinzia,
diciamo, i più duri.
Ma il grosso l'hanno proprio abbandonato, perché? Perché l'agricoltura non era più conveniente,
sì.
Si investiva in altri settori. Colonna hanno investito nell'edilizia, hanno investito con gli otto scarti in alcuni settori del commercio internazionale e così via, quindi cioè, non hanno più interesse nell'agricoltura. È cambiato completamente tutta l'economia italiana,
tutta l'economia,
lo sappiamo bene. No?
C'era qualche resistenza da parte dei Pizzerani, dei Giuliani, però poi alla fine anche loro hanno concesso i terreni e siamo arrivati alla polverizzazione dei territori e all'abbandono delle campagne perché nascono le industrie. Ecco, io do la parola a Angelino.
Ora Angelino.